grande. Bene, con quale sguardo iniziamo? Ho pensato, poi così ho preparato da lontano, avevo pensato che nel cuore della Quaresima, ancora nella sua prima parte, avesse una sua opportunità avere uno sguardo che aiuti ad entrare nell'evento centrale della vita del discepolo. Appunto, la Pasqua indiscutibilmente lo è. Ma come? Ecco, questa è stata anche per me una prospettiva nuova e che da mesi avevo cominciato verso la fine della scorsa Quaresima a pensare, a mettere un po' in cantiere. Se dovessi dare un titolo che magari al momento non dice più di tanto, è i luoghi della Pasqua. I luoghi. Con questa specificazione che i luoghi è soprattutto lui a condurci per abitarli. E nello stesso tempo c'è un intreccio positivo e benefico della tradizione spirituale della Chiesa e in particolare della tradizione catecumenale, e che ha comunque visto che alcuni luoghi, contesti di Vangelo ci vogliono se vogliamo accedere alla Pasqua di Gesù. Non possiamo eluderli. E questo dall'antica tradizione del catecumenato, ma che rimane assolutamente solida ora nei catecumenati delle terre della Chiesa oggi, nei paesi di missione, e che tra l'altro prende forma nella tradizione del lezionario che accompagna in particolare le domeniche della Quaresima. E qui c'è anche un intreccio, capita raramente, positivo, tra la tradizione ambrosiana e la tradizione romana. La tradizione ambrosiana che ha sempre i Vangeli fissi, la domenica cambiano le altre letture, ma l'anno A della tradizione romana è fondamentalmente analogo. E quelli sono luoghi della Pasqua, irrinunciabili. E allora ho pensato appunto a un cammino così. Evidentemente questo significa che ogni meditazione ha sullo sfondo un brano di Vangelo, anzi si ispira direttamente a un brano di Vangelo, ma dove la posta in gioco è alta. Come ci conduci, Signore, a celebrare la Pasqua con te? Questa è una domanda di profilo alto e che ci sta a cuore. E allora sentirci presi per mano direttamente dal Maestro per andare a celebrare la Pasqua con Lui diventa un aspetto pacificante. Uno dice, beh, questo è un cammino sicuro, questo è buono affidarci a questo cammino. E tutto questo, com'è prezioso ed importante sentirlo, anche perché a me pare, amo sempre dirlo all'inizio di un corso di esercizi, di non avere il diritto di scegliere un tema. Gli esercizi sono un'esperienza spirituale, non scelgo io un tema, scelgo di ascoltare testi tracciati dalla parola di Dio e farmene condurre. Questo sì, questo è, credo, coerente ed è significativo e bello. Ecco, questo è un po' il nostro tracciato dal punto di vista del cammino. Penso davvero che abbia una sua linearità, eh? Ogni volta un luogo dove lui ci conduce. Ecco, credo che la prospettiva importante, davvero importante, è quella che pone la domanda seria di questo ascolto. Signore, tu come li hai abitati questi luoghi? Come li hai abitati? E abitandoli così, che cosa dici a noi, alla nostra vita? Che cosa dici alla tua Chiesa? Questo è interrogativo di valore, che davvero sostiene e orienta, tanto più che poi non faremmo fatica a toccarlo con mano. In quei luoghi ha incontrato anche noi, perché tu non riesci a leggere, a pregare questi testi senza sentirti immediatamente coinvolto. E allora sono luoghi dove si è consumata e si consuma ogni volta, anche nella Quaresima di quest'anno, l'esperienza del salire a Gerusalemme con il Signore e andare ad apparecchiare la tavola, come dice quel testo bellissimo di Luca 22, troverete un uomo che vi indicherà lì preparate. Questo sarà il nostro piccolo tracciato, il Signore ci aiuti a viverlo bene. Vorrei augurare un atteggiamento interiore di grande calma, di grande pace, senza affanno. Non dobbiamo e non possiamo risolvere tutto dei nostri problemi, anche in questi esercizi che faremo benissimo. Possiamo risolvere tutto. La cosa più saggia è di farli bene dall'inizio alla fine, dove tu ti consegni alla parola del Signore, ti fai prendere per mano, ti lasci davvero condurre. E allora questo diventa lo spazio del nostro camminare, il camminare sereno e buono di queste giornate. Ora, e qui inizio, certo, è inizio, però siamo già dentro, è già il primo luogo, perché è in tutte le tradizioni liturgiche, tutte, è raro questo, dell'Oriente e dell'Occidente, della tradizione anglicana, delle chiese della Riforma, ovviamente della chiesa romana, ambrosiana. Nelle chiese dell'Oriente è il testo e quindi il luogo da cui sempre parte il cammino della Quaresima è quello del deserto. Appunto, Matteo 4, 4, 1, 11. Il deserto. E questo è. Non si può non partire da qua, perché la Quaresima è esperienza di esodo e l'esodo ha trovato il suo evento ispiratore nell'incamminarsi lungo il deserto, guidati dal Signore. E allora anche noi entriamo in questo testo, eh? E non ne faccio un commento, una lezione. Uno dei vantaggi, credo davvero anche di poterlo dire, di vantaggi, che sono testi a noi profondamente familiari, per cui riusciamo ad andare direttamente alle sottolineature significative, quelle che danno continuità, dopo al nostro procedere nell'esperienza di esercizi. No? E allora alcune poche, pochissime freschissime note di sottolineatura e di commento di questo testo bellissimo che poi abbiamo condiviso con le nostre comunità iniziando la Quaresima del Signore. Ed è solo questa l'annotazione che faccio. È condotto dallo Spirito per essere tentato dal diavolo. È un intreccio ineludibile dell'esperienza del deserto. Luogo condotto dallo Spirito e insieme insidiato dal nemico. Ma l'unica sottolineatura che faccio, che però mi sembra decisiva, è relativamente appunto a queste tre tentazioni, e non entriamo al loro interno, ci è già dato questo e l'abbiamo fatto, ma queste tentazioni come le vive il Signore? Come replica, cosa restituisce al tentatore? La prima, la tentazione delle cose, fa che queste pietre diventino pane, dell'abbondanza, della ricchezza. La seconda è la tentazione della spettacolarità, buttati giù dal pinnacolo più alto del Tempio. Questo è sentiero vincente, che dopo immediatamente ti farà affermare. E ancora l'altra, la più subdola e la più insidiosa, è quello del potere. Guarda, questi sono tutti i regni del mondo, saranno tuoi se prostrandoti mi adorerai. La triplice tentazione che ci è notissima e che non perde mai di attualità, anzi ogni volta, credo, iniziando nelle nostre comunità la Quaresima, ne sentiamo il fascino e la forza di provocazione. E la cosa che veramente, credo, l'aspetto più grande e bello di questo testo è che Gesù alle tre tentazioni non mette una virgola di suo, risponde tutte e tre le volte con la parola della Scrittura, tutte e tre, non aggiunge altro. E allora, se dovessi farmi la domanda da cui ci faremo sempre condurre, come l'hai abitato il deserto, Signore? Io non troverei una risposta più vera di questa. Aggrappato alla parola. Tu l'hai abitato così. Aggrappato alla parola. Per cui la risonanza che il primo linguaggio ha, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, guadagna in intensità e forza, non c'è dubbio. Aggrappato alla parola, tu entri così nella condizione di deserto, vai a Gerusalemme per far dono della tua vita in obbedienza a quanto il Padre ci chiede e a compimento della tua missione e del tuo amore per tutti, ma ci vai con questa attrezzatura unica. Per il resto, dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame, nulla aveva, ma la parola sì, aggrappato alla parola. Questo è l'aspetto che vorrei proprio augurare anche per questi giorni semplici, ma viviamoli aggrappati alla parola, lasciandocene illuminare e condurre, lasciando che lui sveli passo dopo passo che cosa implica la scelta di andare con lui a celebrare la Pasqua. Ora, questa mi sembra una prospettiva bella, ecco, quando ho iniziato a leggerla così, a vederla così, mi è parso uno slargo di orizzonte, e uno scenario a tutto campo, dove tu vedi che qui è radicalmente un atteggiamento a essere decisivo, quello di chi non confida su altro, ma si aggrappa alla parola e la vive fino in fondo. E nel secondo passaggio, semplice, no? E anche meditazione introduttiva, mi piace comunque evocare qualche dimensione che è stata di Gesù ed è stata del popolo dell'Esodo, sempre. Ed è appunto nel deserto, non puoi non entrare in situazioni, atteggiamenti, dimensioni, prove, speranze, rilanci, rinascite, perché è il deserto dell'Esodo. E allora provo soltanto a sottolineare, e ho sempre sullo sfondo pagine dell'Esodo, non sto a citare più di tanto, ci è familiare e caro questo libro, ma sento davvero la bellezza dell'evocare un aspetto come questo. È spazio del silenzio, anzitutto, il deserto, dove uno sta lontano dai rumori e per una comunione più intensa con Dio e con la sua parola. Non hai rumori nel deserto. Se ci fosse una voce, immediatamente la senti. Non sarebbe coperta da nessun rumore. Come mi piace augurare che ciascuno ci entri così, in questi esercizi e in questo deserto, così. È l'atteggiamento più vero, più capace di condurre ad una comunione e ad un incontro che poi guadagnano facilmente e subito le dimensioni dell'esperienza decisiva. Però, ecco, se riusciamo a regalarci il silenzio, non soltanto perché lo custodiamo noi e già siamo partiti bene, no? Ma perché lo creiamo dentro, dove in qualche modo riusciamo un po' a difenderci da una somma di voci, di richiami, di esperienze, non perché li vogliamo trascurare o esimercene, no, ma perché abbiamo radicalmente bisogno di silenzio. Questo, tra l'altro, è un luogo semplice, ma il silenzio lo senti. Quando arrivi, senti il silenzio. Ed è una prima dimensione che c'è. Se trovassimo fatica, soprattutto in questa parte iniziale degli esercizi, dove uno deve ricodificare un po' il tutto, che ieri sera le poche parole che ci scambiavamo non erano certe parole che dicevano che uno tornava da una situazione turistica o balneare, tornate da parrocchie che vi prendono fino a qui, no? E quindi mettiamo conto che c'è un attraversamento di fatica, e una fatica profonda, che magari si fa all'inizio anche pretesa e sfida per Dio, quasi pretendendo immediatamente il dono della pace. E invece forse è più giusto affidarci a Lui, affidarci e consegnarci. Quando un'impazienza prende corpo eccessivamente, ha la forza a volte di azzerare tutto. Mi colpisce sempre enormemente quella pagina della sosta a Refidim, dove appunto la mormorazione dilaga tra il popolo, la contestazione frontale. Ufficialmente poi non osano farlo subito con Dio, se la prendono con Mosè, ma è Dio l'oggetto e il riferimento della contestazione radicale. E la cosa impressionante di quella pagina è che rinfacciano a Dio e a Mosè di averli tratti fuori dall'Egitto. Rinfaccia, questo era il fiore all'occhiello del cammino del popolo di Dio, l'esodo, e adesso glielo rinfacciano: perché non ci hai lasciati là? Almeno qualche cosa da bere, qualche cosetta o brodaglia o cipolla avevamo, perché ci hai tirato fuori portandoci in questo luogo di serpenti? È terribile, no? Vedere come una situazione di disagio ti possa travolgere. Tu azzeri tutto, come se non avessi ricevuto niente, come se non avessi fatto l'esperienza di una presenza vicina e solidale che ti ha accompagnato. Davvero, questa è dimensione di grande importanza. E allora com'è importante entrarci senza rimanere turbati più di tanto, se inizia, magari sta già iniziando anche una sorta un po' di travaglio interiore, ma appunto non lasciamocene stritolare. Lo attraversiamo, magari diventa il sentiero più capace di uno sguardo purificato e vero. E allora cali le pretese, non esigi chissà che cosa e tantomeno subito da Dio, anche per questi giorni cammini affidandoti, ti lasci davvero condurre dalla parola del Signore. Insieme alle infinite tende che ogni sera si piantano e ogni mattina si smontano per fare un'altra tappa, ce n'è stata da sempre, dall'inizio, una uguale a tutte le altre, la tenda della dimora. Il segno di un Dio che accompagna solidale il nostro cammino. Come mi piace immaginare che questo lo stia facendo sin dall'inizio di questi giorni. Proprio solidale e vicino, accompagna. E questo mi sembra di una bellezza infinita, risorsa davvero straordinaria e grande. E la tenda, quella tenda così umile, così povera, ricordate, più tardi avrebbe generato nel cuore generoso di un uomo come Davide, quando arriva in quel bellissimo brano del secondo libro di Samuele, quando arriva a dire: ma io adesso ho una abitazione degna, fatta con legno che è cedro del Libano, E tu, Signore, ma come può essere che tu continui a dimorare sotto una tenda? No, Signore, io ti costruirò una dimora degna di te e del tuo nome. E quella risposta sconcertante e bellissima che arriva a Davide attraverso il profeta Natan, via Davide di non preoccuparsi di farmi dono di una casa, perché sarò io a dare casa a voi, anzi voi siete la mia casa. Ecco, l'esodo è questo anche. Stamattina non partiamo da soli, non solo per la folla di uomini e donne che, volendoci bene, magari sono, ci dicono anche, dicono di essere molto vicino a questi giorni, no? Perché sanno che contano, che sono importanti, no? Ma è davvero, come mi sembra bello che uno si senta soprattutto accompagnato da questa presenza discreta e silenziosa, addirittura nell'umiltà di una tenda come la tenda di tutti. E allora come ti sentiremo, Signore, in questi giorni? Come magari abbiamo già cominciato a sentirti in questi giorni, Signore? Insieme, vado verso il termine, il deserto sarebbe stato anche lo spazio della perversione del popolo. E il testo più puntuale che connota questo dice che la perversione prende due espressioni: andarsene lontani da Dio, quindi allentare il rapporto, e dall'altro scegliere altro idolo da adorare. Terribile quella pagina dove il vitello d'oro poi si prostra Israele nell'adorazione e in tono sprezzante dice: questo è Dio, è il Dio di Israele, questo vitello d'oro è il Dio di Israele. Perché gli investimenti veri della vita e del cuore non sono mai assodati a sufficienza. Ogni volta li devi riguadagnare, devi ripartire, devi appropriartene facendoli tuoi in maniera intensa e profonda. E allora anche questo forse sarà in gioco in questi giorni. Giorni anche di travaglio, mentre sono giorni sereni, e come vi auguro sereni anche di riposo, di rifiatamento, ma anche di travaglio inevitabilmente. Quando entri in un'esperienza spirituale così non vai in passeggiata, è un'esperienza spirituale che impegna, che ti metti in gioco, che rimotiva. Infine, comunque, il deserto diventa lo spazio della vita essenziale e sobria. Essenziale e sobria. E questa è la condizione per la quale emergano poi e si evidenziano i possibili passi liberanti da tante dipendenze di cose, di abitudine, di pretese, di sogni. Questo è spazio della vita essenziale e sobria. E allora tutto questo come si fa davvero dimensione seria e importante? Ecco, Gesù non ha abitato un deserto diverso. è dentro questo deserto, connotato da questa tradizione biblica da popolo dell'Esodo. E allora ci dice: guarda, se vuoi venire a fare la Pasqua con me, a preparare la Pasqua con me, vivilo questo attraversamento. Non cercare un altro habitat. Questo è il luogo che conduce a celebrare la mia Pasqua. Ecco, queste a me paiono delle parole preziose in questa partenza. Preziose anche perché cominciamo a identificare i luoghi dove ci invita e ci conduce, mentre sceglie di incamminarsi verso la Pasqua da celebrare con i suoi discepoli. E allora entriamoci bene, ma proprio bene, con semplicità di cuore, ma anche consegnati, ognuno di noi investe, no, su questi giorni, e giustamente, perché abbiamo bisogno e voglia di una ricarica, di una ripartenza, di una rinascita, e io credo che non ci sia conduttore migliore, più profondo di quello della parola del Signore, anzi, di quel Signore aggrappato alla parola, che ancora di più. Ecco, questo diventi proprio uno spazio bello di preghiera, di cammino, di voglia di continuità. E andando a termine, sento sempre come importanti, un po' lo imparo anche dall'esperienza che vivo di esercizi, no? E alcune domande assolutamente semplici, a sfondo ignaziano, se volete, ma che sono estremamente preziose, soprattutto in avvio. Io ve le direi in questo modo, il più semplice, credo, no? Perché non ha pretesa alcuna, ma davvero è la domanda dove mi chiedo: dove sono, Signore? Adesso che incomincio questa esperienza, dove sono? A che punto del mio cammino, della mia storia di fede, del mio ministero, del legame con la mia chiesa, con la gente, dove sono? E cosa stai sempre più diventando tu, Signore, per me? E allora, questa può essere una domanda preziosa nella preghiera di stamattina. Introduce e prende per mano. Se preferite, la si può anche svolgere così: dove mi hai condotto e mi conduci, Signore? Quindi mi sento condotto, non mi basta dire dove sono, ma di capire perché e come tu mi conduci e mi conduci così. Assomigliano molto queste domande a quel principio e fondamento che sta come affermazione all'origine della tradizione spirituale ignaziana degli esercizi. Principio e fondamento: dove mi conduci, Signore? Ecco, vorrei proprio augurarvi giorni pacificati, ma insieme intensi, belli, vissuti bene. Il tempo sembra, dovrebbe anche favorirci, il luogo è bello, peccato che il giardino non è ancora tutto libero dalla neve, ma l'insieme è percorribilissimo, e anche quando andiamo in centro città di Concenedo credo che non troviamo proprio nessuno, quindi tantomeno semafori, ingorghi, no, no, proprio. Quindi c'è davvero anche, c'è anche il valore, ecco, di un luogo che invita alla riflessione, alla preghiera. Sapete poi che ci è carissimo il rapporto con la comunità del Carmelo, eh? E la chiesa del Carmelo celebreremo sempre all'ultimo giorno, solo che l'ultimo giorno, per colpa degli ambrosiani, è già giovedì, perché venerdì non c'è l'Eucaristia nella Quaresima ambrosiana. Allora celebreremo lì con loro, ma la chiesa è sempre aperta, dal mattino alla sera, ed è francamente bella, invita alla preghiera. Quindi sentiamoci molto liberi, anche vedete l'orario è scandito, un po' maturato dentro l'esperienza, ampi tempi per la riflessione, anche ampi tempi per il riposo, la cucina di solito è buona, e ecco, mi pare anche ieri sera diversi di voi me l'hanno detto subito, manteniamo il silenzio in questi giorni, credo che sia davvero anche bello, perché abbiamo un po' bisogno di un contesto così per fare bene l'esperienza di queste giornate. Io ci sono sempre, i tempi dopo le meditazioni sono tempi che vado bene, ecco, mi scuso di partire davvero un po' provato, ma ieri proprio a quest'ora, mentre ero qua a finire in un ritiro, ho dovuto scusarmi e andarmi, perché proprio pesantemente vomito e poi è un virus intestinale. Adesso a me pare di reggere, se dicessi proprio stupidate, se mai mi fermo, ne diminuisco qualcuna, ecco, no? Ma appunto ce la dovremmo fare, no? E, però ecco, non abbiate timore di disturbare, semmai, soprattutto in questo avvio, se un po' non ce la faccio, ve lo dico, aspettiamo un altro momentino, ecco, ma non c'è problema. E alle 11 poi ci prepariamo già, noi non facciamo particolari processioni di ingresso, ci prepariamo e possiamo lasciare anche lì in zona, anche nel corridoio antistante, i camici, le stole. La cappella in questi giorni la occupiamo solo noi, quindi non disturbiamo nessuno, anche i libri in chiesa, no? Sentiamoci molto liberi, ecco. Basta, credo, beh, se c'è qualcosa che c'è, ci aiutiamo a dirlo. Aveste bisogno di qualcosa, c'è Stefano che è un po', fa un po' tutto, viene a lavorare la mattina, e sia come cucina, il giardino, manutentore, quindi è un giovane papà, tra l'altro molto bravo, quindi è qua. Stefano lo trovate tranquillamente. Stamattina, per ragioni familiari, è arrivato alle 6 con la sua bimbetta, perché dovevano intrecciarsi i lavori tra sua moglie e allora, ecco. E poi c'è anche, avete già conosciuto ieri sera in arrivo, mi è spiaciuto di non fare l'accoglienza che amo sempre fare ogni volta, ma ero proprio fuori combattimento, quindi. Ma Don Cristiano, cioè Don Cristiano è un giovane prete di Novara, è qua, e quindi potete fare anche riferimento a lui per qualcosa, aveste bisogno di qualcosa, o problemi di cucina, di diete, o di, in genere si sta bene, ecco, non c'era. E basta, credo, ecco, di non avere. Don Davide è qua, è giovane prete di Bergamo, però fa gli esercizi lui, ecco, in questi giorni, però è qua e quindi sa tutto sulla casa. Aveste bisogno Infatti il problema credo proprio che lo faccia molto volentieri. Buona preghiera, è un buon cammino. Credo che manchi solo Don Guido di Parma, che doveva arrivare in mattinata, quindi arriverà. Dopo magari troviamo un momentino, ma senza fare...